Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Hai fatto un puzzle, uno di quelli complicati, e cominciavate ad avere i piccoli pezzi del quadro ed erano già bellissimi, ma quando avete visto il tutto insieme era tutta un'altra cosa. Il brano di oggi è stato così per me. Da anni ho visto pezzi del puzzle bellissime, ma non avevo mai visto il quadro e quanto questi vari pezzi andavano insieme per fare un quadro unico. Questo non l'avevo mai visto. Questo succede spesso quando insegno un brano, quando passo delle ore. Noi, che siamo veramente figli di Dio, per noi è importantissimo ricordare che siamo stati salvati dalla condanna eterna, che non apparteniamo più a questo mondo. Siamo cittadini del cielo in un cammino verso la nostra patria, la nostra dimora eterna. E quindi è importante camminare non più come quello che non siamo, cioè cittadini del mondo, ma che camminiamo in santità, perché senza la santità, la santificazione, nessuno vedrà Dio. Quindi Dio ci insegna nella sua parola come comportarsi in questo breve cammino, in questo mondo di tenebre. Fra l'altro ci insegna come comportarci nei ruoli più importanti della vita. E quali sono i ruoli più importanti della vita per la maggioranza delle persone? Il ruolo di marito e moglie. Quindi oggi, riprendendo l'insegnamento del primo Pietro, vogliamo considerare l'insegnamento che Dio ha per le mogli. E Dio volendo, il prossimo sermone della serie sarà su quello che Dio dice ai mariti. Il brano che vogliamo considerare è 1 Pietro 3, da 1 a 6, che contiene una serie di insegnamenti su come deve vivere ogni moglie credente. Ricordiamoci che i comandamenti di Dio sono comandamenti di Dio. Non sono suggerimenti. Dio non dà suggerimenti. Dio dà comandamenti. Quindi non è da, ma fra questi 5 mi vanno questi 3, ma quello lì no. Non è facoltativo. Cosa dice? A uno che vive così, la Bibbia dice che quella persona non ha mai conosciuto Cristo. Non è un ristorante dove io passo un buffet cercando i cibi che voglio e prendo un po' di questo, un po' di quello, ma non mi piace quello. I comandamenti sono da prendere come un dono da Dio per aiutarmi a camminare in santità nella sua presenza, in modo di diventare più conforme all'immagine di Cristo. Allora, voi avete nuovo di veduta, io sto leggendo da Nuovo Diodati che con questo brano c'è qualche parola chiave che traduce un po' meglio. Comunque io leggo dal Nuovo Diodati, ma mi seguite in quello che avete davanti. Similmente, voi mariti, voi mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, affinché anche se bene sono alcuni che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta, accompagnate dal timore, questo voi avete rispettoso, invece accompagnate dal timore e da scrivere nel margine. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro e indossare i belli vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrutta purezza di uno spirito dolce e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adoravano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, di esso voi siete divenute figlie se fate il bene e non vi lasciate perdere da alcun spavento, prendere da alcun spavento. Per capire correttamente questo brano dobbiamo capire che non è una serie di comandamenti staccati, bensì una descrizione unica di una vera donna di Dio, una moglie eccellente secondo il metodo di Dio. Ogni aspetto di questa descrizione è essenziale e tutti gli aspetti sono legati fra di loro. Non puoi comprare una casa e dire mi piace quel muro esterno e quel muro esterno, ma non voglio quegli altri due muri esterni. Cioè, quando compri la casa, compri tutta la casa. E se tu togli via quegli altri due muri esterni, la casa crolla. Compri la casa. Questa è una descrizione di che cos'è una moglie eccellente. Volete essere mogli eccellenti? Che bello. Prima di tutto questo brano comanda, e questa sarebbe la parte centrale e le altre parti fanno parte di questo, ad ogni moglie ad essere sottomessa al proprio marito. Rinizio al versetto 1. Similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Dio comanda alla moglie di essere sottomessa al suo marito. Come tutti i comandamenti di Dio, questo comandamento non è condizionato da altri fattori. Non è condizionata dal comportamento del marito. Come i comandamenti al marito di come deve comportarsi con la moglie non sono condizionati da come cammina la moglie. Quindi, anche se una moglie credente ha un marito non buono, anche se quel marito è non credente, quella moglie deve essere sottomessa al suo marito. Deve avere il comportamento e il carattere descritti in questo brano. La sua obbedienza sarà uno strumento potente nelle mani di Dio. E se il marito è non credente, sarà lo strumento principale per portare questo marito alla salvezza. Infatti, leggiamo ancora versetto 1. Similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Mi fermo lì. Quindi questo parla a tutte le mogli credenti. Però poi fa notare un punto per quelli che hanno un marito non credente. Affinché anche se ve ne sono alcuni mariti che non obbediscono alla parola, che non sono salvati, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, vedendo la vostra condotta. Allora, la moglie, ogni moglie ha il dovere davanti a Dio di avere il comportamento e più di comportamento il carattere descritti in questo brano. E quando la moglie vive così diventa uno strumento potente che Dio può usare per operare nel cuore del suo marito, se è non credente per portarlo alla salvezza, se è credente per edificarlo, incoraggiarlo. Quindi, mentre ogni moglie è comandata a vivere così, e voglio fare una parentesi, per voi donne giovani che non siete ancora mogli, non si può essere così dopo il matrimonio, se non siete già su questa via prima del matrimonio. Quindi ascoltate bene, perché non è che magicamente il giorno del matrimonio uno cambia carattere. Questo tratta non di un comportamento, ma di un carattere. Allora, per ogni giovane donna, pensate bene al carattere descritto qua. Per ognuno già sposata, guardate bene. Quando un marito è non credente, non saranno le parole della moglie, non sarà perché lei legge la Bibbia con lui, non sarà perché lei prega davanti a lui, non sarà perché lui vede questo comportamento in lei. Questo sarà quello che Dio userà per salvare. Quindi serve per tutti, ma in modo particolare, non particolare, in modo ulteriore per quelle mogli. Il comandamento principale del brano è che la moglie sia sottomessa al suo marito. Il resto fa parte di cosa vuol dire veramente essere sottomessa al marito. Pietro ha già parlato della necessità della sottomissione, e per quello che inizia con similmente, perché aveva già detto siate sottomessi alle istituzioni umane, siate sottomessi domestici, oggi potremmo dire dipendenti, ai vostri padroni. Adesso arriva a un altro ruolo dove Dio ha stabilito una certa gerarchia, un certo ordine. La società, il campo del lavoro e anche nella famiglia. E ognuno di questi campi Dio chiama a quelli che sono sotto una certa guida, capo o istituzioni, di essere sottomessi. La sottomissione vera non è solamente o neanche principalmente un comportamento, ma è soprattutto un atteggiamento del cuore, che porta poi ad un comportamento in cui si accetta di cuore la guida dell'altra persona. Per quanto riguarda la sottomissione della moglie al marito, Dio ci aiuta a capire meglio quello che intende in Efesini 5. Vi leggo da 22 a 24. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed è lui stesso è salvatore del corpo. Pariamente, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. La Chiesa deve essere sottomessa a Cristo, la Chiesa a Cristo, non solo in modo esterno, ma proprio di cuore. Deve essere il desiderio del cuore dei veri credenti ad essere sottomessi a Cristo. Devono riconoscere la vera sottomissione a Cristo, che è l'unica via per avere comunione con Dio. Similmente, la moglie deve essere sottomessa al suo marito con tutto il suo cuore. Questo non esclude che la moglie avrà buoni consigli da dare. Magari avrà tanta saggezza, ma il suo carattere, il suo ruolo sarà di fare tutto con sottomissione. Lascerà la guida della famiglia al marito, appoggiandolo, incoraggiandolo, aiutandolo, però seguendo la sua guida. La vera sottomissione che Dio richiede dalla moglie va oltre a lasciare guidare il marito, riguarda il carattere. I versetti che seguono ci aiutano a capire come sarà il carattere di una moglie veramente sottomessa, una moglie eccellente agli occhi di Dio. Per essere una moglie eccellente agli occhi di Dio, una moglie che rispecchia Cristo, una moglie deve avere una condotta totalmente casta e accompagnata da timore. Leggo ancora 1 e 2 dal Nuovo Diodati. E dove dice rispettosa, rispettosi, mettete accompagnati da timore. E vedremo, è proprio la traduzione più giusta. Similmente, voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono alcune che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando vedranno, che cosa? La vostra casta condotta accompagnata da timore. La moglie veramente sottomessa avrà una condotta totalmente casta accompagnata da timore. Consideriamo questo modo di vivere perché è drasticamente contraria a quello che è normale nella nostra società di oggi. E ormai è contraria a quello che è naturale crescendo in questa zona. Se uno cresce da genitori veneti in Veneto, quale accento avrà? Non napoletano, non siciliano, veneto. E quando una donna cresce da bambina in un ambiente che ha un modo di vedere la donna talmente opposto a quello di Dio, naturalmente quale sarà il suo modo di vedere, di parlare, di comportarsi? Non quello di Dio. Allora dobbiamo esaminare appena cosa intende Dio per conformarci sempre più all'immagine di Cristo in ogni ruolo in cui siamo. Allora, una parola chiave qui è casta, una parola che noi non usiamo più perché non c'entra più con la società in cui viviamo. Ma la parola casta viene da una parola greca, è una derivata dalla parola per santo. Santo. E vuol dire assolutamente pura in ogni aspetto della vita. Nel contesto del matrimonio comprendi tutto, ma soprattutto in questo contesto comprendi la purezza morale. Tutto quello che riguarda la rapporti fra una donna e uomini comprende anche tutto il resto di purezza, ma soprattutto questo campo qui. Oggi è molto difficile nella società trovare una donna veramente casta come intende Dio. abbiamo donne che secondo la società sono caste, o meno, non usiamo la parola, sono pure, ma con un metro bassissimo, non il metro di Dio. Una donna credente non deve mai misurarsi, confrontarsi con quello che era prima della salvezza. Perché se qui c'è una persona, qui c'è il cammino cristiano, e se dice, oh Signore, grazie che non sono quello che ero, dove sta guardando? Non in avanti, indietro. E così cadrà in qualche burrone, perché non sta guardando la strada. Se guarda avanti a Cristo, dice, Signore, grazie per la strada che ho fatto, ma io ho ancora strada da fare, aiutami a continuare a crescere. Non bisogna confrontarsi con quello che eri prima, non bisogna confrontarsi con le donne dal mondo, il mondo è un metro molto sbagliato, bisogna confrontarsi con la purezza di Cristo. Solamente se guardiamo la sua purezza possiamo capire meglio a fondo che cos'è una donna casta. Essere una donna casta va molto oltre il fatto di non avere rapporti romantici con altri uomini. Chiaramente quello sarebbe il massimo del non essere casta. Ma riguarda tutto quello che rende una donna desiderabile agli uomini. Gesù dice in Matteo 5 che se un uomo solo guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, anche se nemmeno conosce la donna personalmente. Per essere casta, perciò, una donna deve impegnarsi attivamente in ogni aspetto della sua vita, del suo vestire, del suo abbellirsi, del suo modo di parlare, del suo comportamento, a non essere oggetto dei desideri di altri uomini. Non succede automaticamente che non sarà oggetto. Lei deve impegnarsi a non essere oggetto. Perciò, essere una moglie casta, ovvero pura, riguarda, per esempio, il modo di vestirsi, di farsi i capelli, riguarda il modo di parlare, il tono della voce, oltre al contenuto di quello che dice, riguarda il contatto fisico che ha con altri uomini. Essere una donna casta vuol dire evitare qualsiasi cosa che potrebbe attirare lo sguardo o l'interesse di un altro uomo. Come esempio, la Bibbia spesso ci insegna cos'è la cosa giusta mostrandoci cos'è la cosa sbagliata. Ah, ok. Allora, come esempio di una donna non casta, nella nostra società spesso una donna usa la sua femminilità per cercare l'aiuto di un uomo, con una voce un po' seducente femminile, magari con occhi che guardano un uomo facendo capire che lo vede come forte e maschile, chiede un aiuto. Ho visto donne dire, potreste aiutarmi? Attenzione, non usano assolutamente quella voce con un'altra donna. Quando una donna usa una voce, puoi aiutarmi? Con un uomo e con un'altra donna dice, scusi, potresti aiutarmi? Una voce tutta diversa, è una donna impura. Perché sta cercando di far notare all'uomo, visto che sono donna, potresti aiutarmi? Questo è impura, veramente in modo terribile. Gli uomini hanno tanto piacere di desiderare le donne, e perciò quando una donna si rende disponibile a essere desiderata, se tu mi dai un po' di aiuto, puoi godere la mia femminilità, è una donna impura, non casta. La donna che si comporta così sta attirando il desiderio dell'uomo verso di lei per ottenere qualcosa da lui. Un altro esempio di un comportamento terribilmente impuro è quando una donna parla, sai, con uomini, non parla con donne così. Quanto sei bravo questo? Questo è impuro al massimo. Anni fa, in un'altra città, c'era una donna che mi chiamava Marcolino. Non era impuro quello. Va benissimo per mia mamma, mia nonna e mia moglie chiamarmi Marcolino, ma non un'altra donna. Perché Marcolino è un termine di affetto. Va benissimo se mia mamma vuole chiamarmi Marcolino. È mia mamma. Va stra bene se mia moglie vuole chiamarmi Marcolino. Ma che terribile quando una donna chiama un marito, un uomo che non è suo marito, Marcolino, Adraino. giovanino, perché è un termine impuro di affetto, femminile, nei confronti di un uomo, e non è una donna casta. Una donna casta, invece, è totalmente pura in tutto, per evitare a tutti i costi di attirare il desiderio in un altro uomo. Diventa un traguardo della sua vita. Infatti, versetto 2 ci dà un altro termine che ci aiuta a capire come deve vivere una donna veramente casta. Allora, nella nuova riveduta trovate la parola casta e rispettosa. Nel greco c'è una parola che in italiano conosciamo un po', che serve la parola phobos. In italiano abbiamo la parola fobia, paura, timore. Questa è la parola greca che si trova lì. Allora, Nuovo Diodati ha tradotto accompagnata da fobia, da paura, da timore. Cioè, una donna deve avere un grande timore di essere una donna casta, come dobbiamo avere il timore di Dio. Allora, voglio leggervi 3-4 versetti dove si usa la stessa parola phobos per darci un senso del suo significato. I discepoli, vedendo Gesù camminare sul mare, Matteo 14:26, si turbarono e dissero: è un fantasma, è un fantasma! E dalla paura, dal phobos, gridarono. Matteo 28:4, le guardie. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Lo spavento, phobos. Marco 4:41. Ed essi furono presi di gran timore e ci dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono? Presi di grandi phobos, grandi timore. Luca 2:9. I pastori nel campo, quando gli angeli venivano in gloria e maestà ad annunciare la nascita di Gesù, e un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi di gran phobos, di gran timore. Giovanni 7:13. Tanti credevano che Gesù fosse da Dio, però, dice qui, nessuno però parlava di lui apertamente per phobos, per paura dei giudei. Quando Anania e Safira si sono messi d'accordo come marito e moglie e hanno mentito, e Dio ha fatto morire prima l'uno poi l'altro, dice in Atti 5:5, Anania, udendo queste parole da Pietro, cadde e spirò. E un grande phobos, un grande timore presi tutti quelli che udirono queste cose. Allora, questa è la parola phobos. E questa è la parola che è qui in primo Pietro. Allora, io non userei la parola rispettosa, perché secondo me non è forte abbastanza. Io credo che sia meglio dire accompagnati da timore. Ma cosa vuol dire timore? Timore di Dio. Timore di essere casta. Timore, noi temiamo quello che ci è più prezioso. Quello che non vogliamo perdere. Quindi, quando temiamo qualcosa, facciamo tutto il possibile per avere quello e per non perderla. Chi tema gli altri, vuole l'approvazione degli altri e fa quello che serve per ottenere l'approvazione degli altri. Chi tema i soldi, sacrifica tante altre cose per trovarsi sempre con più soldi o non trovarsi senza. Quando uno teme qualcosa, è pronto a sacrificare per ottenere quello o mantenere quello. Chi teme Dio fa tutto, il tutto, per avere l'approvazione di Dio in ogni cosa. Allora, considerando il nostro brano di oggi, la donna di Dio deve avere timore per quanto riguarda avere una condotta totalmente casta. Deve essere una cosa che desidera così tanto, tanto, che è pronta a sacrificare tante cose per essere casta, senza ombra di dubbio. Perché per lei essere casta è uno dei tesori più grandi della vita. Che non vuole perdere in nessun modo, neanche parzialmente, non vuole mai che un uomo potrebbe, tranne il suo marito, che nessun altro uomo potrebbe mai desiderarla. Quindi, lei sarà tutto e sacrificherà qualunque preferenza per essere casta, per non rischiare di macchiare la sua purezza, nemmeno un po'. Quindi, essere casta non è solamente un aspetto un aspetto fra tanti nella vita di una vera donna di Dio. È fondamentale ed è un aspetto che fa parte di ogni decisione che lei prende. Con chi parlo, di che cosa parlo, come mi vesto, come faccio, come entro in camera, tutto quello che fa in stanza, questa donna tiene conto, sempre presente questo concetto di voler essere una donna casta. Chiaramente non è una schiavitù, perché una donna può prendere abitudini di purezza che rende una cosa a cui non deve pensarci tanto, perché ha preso certe abitudini che mantiene, che la rende una donna sempre casta. Una donna con una condotta casta, accompagnata da timore, quindi non è solo un pensierino, ma è proprio una cosa di cui ha timore da perdere, perciò sarà attenta in tutto quello che fa. Sarà attenta a come si veste, a come parla, a come si abbellisce, a come si comporta, a qualsiasi altra cosa che potrebbe avere a che fare con essere casta. Vorrà assolutamente evitare di essere, attenzione, centro dell'attenzione. Non vuole che gli uomini la notino, soprattutto non vuole essere mai notata per la sua bellezza, se non solo davanti al suo marito. Perché se una donna è notata per la sua bellezza dal suo marito al pubblico, è molto possibile e probabile che sarà notata da altri uomini per la sua bellezza, che attira desiderio impuro. Una donna casta sa che se gli uomini la guardano come donna bella, è un passo molto corto a cominciare a desiderarla nei loro cuori. E questo macchia la sua purezza. Non è più una donna casta, è una donna desiderata. Allora, lei vuole evitare che sia apprezzata, è la parola sbagliata che si usa nella società oggi. Gli uomini apprezzano le belle donne. Ma cosa apprezzano? Non un carattere puro, apprezzano quello che è impuro, che è loro che non sono loro, ma più indirizzo di lei. Allora, una donna veramente casta, con timore, si impegnerà vivamente ad essere pura e a non essere desiderata. Allora, la Bibbia non ci lascia di indovinare. Questo passo sono pezzi di un puzzle che si mettono tutti insieme. Infatti, un aspetto importantissimo della condotta casta riguarda l'apparenza fisica della donna. Nella nostra società, come in tantissimi, quasi tutte, l'apparenza fisica di una donna è considerata estremamente importante. Solitamente una donna si impegna molto ad essere bella o carina e a presentarsi bene, viene detto così. La donna che fa così attira gli occhi degli uomini a lei e così non è una donna casta. Questo brano ci aiuta a capire che la mentalità riguardo alla bellezza esteriore della donna prevalente nella nostra società è drasticamente contraria a quello che Dio intende per una donna. Riprendiamo da versetto 1. Similmente voi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, affinché, anche se ve ne sono alcuni che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore, il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro e indossare belle vesti, ma, se posso aggiungere le parole che sono intese qui, il vostro ornamento sia l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grandi valori davanti a Dio, mi fermo là. Dio ci spiega nel versetto 3, comanda, quello che non è una condotta casta, e poi nel versetto 4 quello che è una parte di essere una donna casta. Ricordiamo che la donna casta, fra l'altro, si impegna a non essere guardata dagli uomini, per evitare che possano iniziare a desiderarla. Nel versetto 3 troviamo un comandamento che è un aspetto importante di come devono fare questo per non essere guardate. Il vostro ornamento non sia quello esteriore. Quello è grammaticamente il comandamento. Poi dà qualche esempio. Intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro e indossare i belli vesti. L'ornamento è abbellamento ottenuto con l'aggiunto di elementi decorativi. In parole semplici, ornamento è tutto quello che la donna fa per cercare di farsi bella. non è la stessa cosa di essere ordinato. Se non hai fatto la doccia da 26 giorni e hai sudato tantissimo, i tuoi capelli sono proprio disastrosi, puzzano, tu puzzi, non sei ordinata, i vestiti non hai cambiato da 10 giorni, puzzano, sono sporchissimi, non sei una donna ordinata. Quello non è bellezza, quello è ordinata e pulita. Quello è un altro discorso, questo è quello che riguarda essere bella. Questo brano comanda alla moglie di far sì che il suo abbellirsi non consiste nelle cose esterne. È scritto molto categoricamente. La donna casta non deve cercare di essere bella tramite la bellezza esteriore. Questo comandamento vale sempre, in ogni epoca. Dopo il comandamento, il brano elenca alcuni esempi della bellezza esteriore. Questo è un elenco indicativo, un elenco tipico. Non è completo, perché è un esempio di quello che era il modo di allora di abbellirsi. La moda cambia, ma abbellirsi esternamente, esteriormente, resta sempre quello, anche se cambia qualche modo di come si fa questo. Allora, le cose elencate riguardano il modo che una donna cercava di farsi bella in quell'epoca. Per applicare questo comandamento oggi, bisogna capire che le cose che fanno oggi possono essere leggermente diverse, simili, ma diverse. L'ornamento di una donna casta non deve essere nelle cose esterne. Per esempio, mentre allora per farsi bella una donna faceva la treccia con i capelli, lunghi capelli fatti con la treccia, era la moda, adesso si usa la tinta, si fa tagliare i capelli in tanti modi diversi, spesso non si riconosce una ragazza perché ogni due mesi va a cambiarsi la conciatura in modo notevole, ci sono tutti questi modi diversi. Allora, per farsi bella, la donna portava gioielli di oro. Oggi si usano ancora gioielli di oro, ma oggi si aggiungono altri gioielli, di altri metalli, perfino di vetro, di plastica. Adesso abbiamo tanti gioielli, anche se oro rimane forse quello preferito. Oggi, come allora, non è cambiato niente. Le belle vesti, dal cappello alle scarpe, sono estremamente importanti nel mondo come aspetto della bellezza esteriore. Una donna cerca di farsi bella con vestiti che possono attirare l'occhio, ma se una donna porta vestiti che tira l'occhio, dove fa guardare l'uomo? Non più alla faccia, negli occhi, ma al corpo, perché si mettono vestiti sul corpo. Allora è proprio, guardate al mio corpo, mi copro con vestiti, guardate i vestiti, metti tutti a posto, e così è quasi costringere gli uomini a guardare al corpo. E perciò la Bibbia dice non sia così. Dice non sia belle vestiti, che va, come dico, dal cappello ai scarpi, a tutto abbigliamento che si coordina, che attira gli occhi. Se dovessimo fermarci a questo punto, potremmo aver capito correttamente il comandamento. E uno potrebbe, va bene signori, devo cambiare drasticamente come mi faccio ogni giorno quando esco, però voglio ubbidirti, però sarebbe corretto, ma sarebbe gravoso. Perché sarebbe capire il comandamento, ma non capire il perché che viene subito dopo. Il comandamento è molto categorico ed è molto semplice. Quello che forse vi richiede un po' più attenzione è capire il motivo per cui l'ornamento di una donna non deve consistere nelle cose esterne, esteriori. Andiamo avanti, perché è molto importante capire il perché di questo comandamento. Ricordate che Dio comanda a ogni moglie a avere una condotta veramente casta, accompagnata da timore. E per essere così, una donna deve vivere in modo da evitare lo sguardo degli uomini quanto possibile. Una donna casta, accompagnata dal timore, sa che quando gli uomini cominciano a notare lei come bella donna, è quasi inevitabile che cominceranno a desiderarla. È un fatto. Questo è come Dio ha creato gli uomini. La bellezza esteriore è una bellezza che spinge l'uomo a desiderare l'uomo, la donna, in un modo impuro. Una donna casta assolutamente vuole evitare questo, quindi vuole evitare che gli uomini la guardino come donna bella. Attenzione, quello che ha detto le parole. Vogliono evitare che gli uomini la guardino come donna bella. possono apprezzarla come preziosa, pura sorella in fede, tutta un'altra cosa. Ma non vuole essere vista come bella, perché quello suscita desiderio. Ecco perché una donna casta ubbidisce a Dio di cuore e non fa sì che il suo ornamento sia esteriore, perché sa che prima o poi spingerà qualche uomo, se non tanti, a desiderarla. Non perché i vestiti sono volgari, ma perché attirano attenzione all'esterno. Non dice niente di volgari qui. Parla di vestiti belli, non vestiti volgari. Non mischiamo le due cose. Però, quando è che Dio ci dice quello da togliere senza dirci quello da mettere? Giusto? Sempre ci dice quello da togliere alla vita e quello da mettere. Allora, versetto 4 ci spiega quello che dovrebbe essere i veri ornamenti della donna casta. Come dovrebbe ornarsi? Leggo ancora 3 e 4. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro e indossare i belli vesti, ma il vostro ornamento sia l'essere nascosta nel cuore con un'incorrotta purezza, di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Allora, c'è un problema con quel versetto. È ricchissimo, ma è uno di quei versetti che a prima, la seconda e la terza lettura è difficile capire. Io quel versetto ho letto tante quelle volte negli anni e solamente questa settimana, andando a studiarlo a fondo, guardando le varie parole, che l'ho visto e ho visto quanto coordina con tutto il resto del brano. La vera bellezza a cui la donna deve impegnarsi con tutto il suo essere è quella bellezza dell'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico. Questo vale la pena scavare per trovare alcuni dei tesori in questo versetto che il Signore ha per noi. La vera bellezza di una donna non è una bellezza esteriore, visibile ad ogni uomo che la vede, ma è una bellezza del carattere che diventa una cosa stupenda soprattutto per il suo marito, perché lui conosce il suo carattere meglio di tutti, convivendo con lei, e poi è una cosa nascosta agli uomini impuri, allora non interessa il carattere, ma solo la bellezza fisica, quindi diventa uno scudo di protezione per la sua purezza. Questo vale per una donna, vale per una ragazza, scuola, lavoro, stessa cosa. E poi quando è visto da altri che sono più stretti, amici, parenti, è una cosa che non suscita alcun desiderio, suscita piuttosto lode a Dio, perché un uomo che vede una donna così, che non è il marito, non desidera quella donna per niente, piuttosto ringrazia Dio per questa sorella pura. Questa bellezza consiste nella purezza incorruttibile. Allora, Dio è santo, e per essere casta, che vuol dire pura e santa, una donna deve essere totalmente pura in ogni aspetto della sua vita, dentro e fuori. Incorruttibile. Anziché impegnarsi ad essere bella esteriormente, la donna deve, perché ci vuole tutto, impegnarsi ad avere una purezza incorruttibile. Questa purezza riguarda, tra l'altro, uno spirito dolce e pacifico. Allora, vorrei vedere queste due parole, tutti e due non trasmettono abbastanza quello che è lì dentro, sono parole ricchissime. Uno spirito dolce, quella parola dolce viene tradotto altrove come mansuetudine, mansueto, è gentile, umile. Una donna casta deve avere uno spirito umile, mansueta, e così. Uno spirito non di uno che è forte. Per esempio, essere autorevole è il contrario di questo. Parlare con voce forte è il contrario di questo. Parlare con durezza è il contrario di questo. Non deve rinfacciare, sarebbe il contrario di questo. Deve avere uno spirito dolce, mansueto. E qui dice, è pacifico. Allora, anche questa parola non si capisce. Santo, la parola specifico viene usato più volte, è così ricco che è difficile tradurlo in italiano, vuol dire tranquillo, con una tendenza verso essere silenzioso, che non è il senso di non dire niente, ma di parlare, non essere quello che parla in modo che tutti notano assolutamente lei, non si agita, calmo, che non crea agitazione, non attira l'attenzione. Entrare in stanza, eccomi, buonasera a tutti! Sta facendo il contrario, perché vuole che tutti notano lei. Questo sarebbe il contrario di uno spirito pacifico, la parola qui non rende abbastanza. Leggo qualche versetto dove questa stessa parola viene usata in Atti 11. Erano tutti agitati a Gerusalemme perché Pietro aveva predicato in casa di Cornelio, un non giudeo. E allora Giacomo ha spiegato le cose, allora udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio. Calmarono, stessa parola di pacifico. C'era agitazione! E poi si calmarono, tutto tranquillo, calmo. Vi esortiamo, questo sarebbe il primo Tessalonicesi 4:11, a cercare diligentemente di vivere in pace, di occuparvi delle vostre cose, di lavorare con le vostre mani. Vivere in pace, la stessa parola. Cioè, senza agitazioni, senza litigi, senza scombussolamenti. In pace, tranquilli. Secondo Tessalonicesi 3:12, ordiniamo quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù a mangiare il proprio pane, perché anziché mangiare il loro proprio pane, andavano da casa in casa, mischiandoci nelle pari degli altri, creando scombussolamento, e dicevano, vai a lavorare, mangi il tuo pane e poi lavorando tranquillamente, stessa parola tranquillamente lì, lavorando, facendo il tuo lavoro, i lavori di allora erano quasi tutti manuali, facendo il tuo lavoro tutto il giorno senza fare storie, senza stare lì a parlare qua e là, facendo il tuo lavoro. Poi secondo Timoteo due volte la stessa parola, la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, silenzio la stessa parola, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, sull'uomo sarebbe la parola greca, ma stia in silenzio, stessa parola. Quindi una donna casta deve avere uno spirito mansueto e in silenzio, che non vuol dire non dice niente, ma parla senza mai attirare l'attenzione a sé. Se parla, parla con una voce bassa, dolce, non interrompe, è quello che proprio quasi deve essere chiesto, ha tanta saggezza, però non si mette davanti, assolutamente non è autorevole, né con donne né con uomini, e non parla di un comportamento, parla di uno spirito dolce e pacifico, non di un comportamento, chiaramente porta al comportamento, però proprio è quello che è lei, non solo quello che fa. Quindi una donna così assolutamente non vuole, non solo non vuole, si impegna a non essere il centro dell'attenzione. Ora, considerate qualcosa di grande importanza. Essere una donna casta, accompagnata con timore, non cercando una bellezza esteriore, ma piuttosto una bellezza di spirito, una bellezza interiore con spirito dolce e quieta, è di grande valore agli occhi di Dio. È di grande valore agli occhi del Creatore e di tutto. Dio considera una donna così, Dio considera una donna così di grande valore. Perciò, cari sorelle, dovete scegliere, o dovete vivere cercando quello che piace a voi, ma mi piace così, che donna stolta. Che importa quello che piace a te, che serve la tua carne. Cammini fidandoti che Dio sa quello che è meglio per te. E tu sarai una donna che agli occhi di Dio sei di grande valore. E nulla di tutto quello che puoi attirare può essere la donna più bella, cambiando vestiti, colori di capelli, occhiali, scarpe, anelli, faccia. Tutti si notano più ridi, tutti vengono, tu puoi essere apprezzata da tutti, soprattutto gli uomini, ma se non sei di grande valore a Dio, cos'hai? Invece la donna che umanamente
Dice, Signore, tu sai tutto e tu mi hai stabilito questa via meravigliosa.
La mia carne non sempre vuole correre questa vita, percorrere questa vita, ma voglio far morire la mia carne. Io voglio essere di grande valore ai tuoi occhi. Benedetta e saggia è quella donna, e quello che è di grande valore a Dio nel comportamento dell'uomo, beato quell'uomo che cammina così. Quindi, è una scelta. Seguirò la carne o seguirò il Signore? Chi è il mio tesoro? Poter stare davanti allo specchio e vedermi bella, se sei una donna, oppure umanamente gioire che Dio mi ritiene di grande valore ai suoi occhi. Qual è il vero tesoro? Allora, per incoraggiare ogni donna credente ad essere una donna casta, Dio ci ricorda che così si ornavano le donne sante nei tempi passati. Leggiamo 5 e 6. Così infatti si adoravano una volta le donne sante che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa voi siete diventate figlie se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcun spavento. Le sante donne di Dio nel passato seguivano questo insegnamento. Non usavano un ornamento esteriore, ma piuttosto quello interiore. Erano sottomesse veramente ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo e lo chiamava Signore. Quando una donna credente vive come Dio comanda in questo brano, ed è veramente una donna con una condotta casta, accompagnata con timore, in tutti i sensi, allora quella donna si impegnerà a fare del bene e non sarà turbata da nessuna paura. Anziché dedicarsi ad essere bella esteriormente, si dedicherà a quello che dice qui, fare del bene, e ad essere sempre più bella interiormente. Una donna così non sarà turbata da alcuna paura, perché una donna così cammina per fede in Dio, e sa che Dio la curerà. Perciò avrà la pace di Dio, qualsiasi siano le sue circostanze. Quanto desidero che ogni donna qua sia veramente una donna casta per avere questa meravigliosa pace. Allora, questo brano parla di mogli. Però dobbiamo capire che se una bambina che diventa ragazza, che diventa signorina, cresce in modo contrario, sarà estremamente difficile per lei di mai diventare una moglie così. Non è impossibile, ma sarà più difficile. E se non sarà una moglie così, mancherà le meravigliose benedizioni che Dio riserva per coloro che camminano in obbedienza alla sua parola. Perciò, genitori, impegnatevi ad aiutare le vostre figlie a diventare così, già da quando sono piccole, in modo che quando Dio le farà diventare mogli, saranno già mogli che danno gloria a Dio, essendo caste e sottomesse. Aiutate loro a non essere autorevole, a non essere chi vuole attenzione, a chi non vuole essere notata. Aiutate loro ad essere caste pure. E per voi, sorelle nubili, impegnatevi con tutto il vostro cuore ad evitare di essere una signorina che cerca di essere il centro dell'attenzione. Evitate di parlare in modo autorevole. Evitate di cercare di essere guardata per la tua bellezza esteriore. Perché portate vestiti modesti ma vistosi, o per qualunque altra cosa che potrebbe attirare lo sguardo degli uomini a te. Piuttosto impegnatevi a crescere nella bellezza interiore di quello spirito dolce e quieta che è di grande valore a Dio. E se dovessi pensare, voi che ancora non avete marito, che vivendo così potrebbe ostacolare di trovare marito, ma se io non cerco di farmi bella, chi mi vedrebbe? Ti vedrebbe quell'uomo che cerca una donna di Dio. Perché se una donna, una ragazza, una giovane signorina, si fa carina, cos'è che l'uomo nota in lei? Non il carattere. Quello che attira lo sguardo per primo è che è carina. Che vuol dire che lei ha scelto un marito che sa apprezzare, desiderare le donne carine. E non è che il dono del matrimonio, questo attributo di lui, sparisce. Lei è andata in cerca di un uomo che sa apprezzare la bellezza esteriore di una donna, ha trovato quello che ha voluto, e così cosa ha come marito? Uno che continua a notare le donne carine. Invece quando la donna, fidandosi di Dio, cammina così e ha un carattere che rispecchia la luce di Cristo, sarà notata da quell'uomo che cerca una donna che rispecchia la luce di Cristo. Per aiutarvi a capire meglio, concludendo questo, vorrei dare qualche esempio pratico di una donna casta. Allora, non è un elenco esauriente, ma per mettere più carne sulle ossa, facciamo qualche esempio. Una donna casta, quando si trova soprattutto in un gruppo misto, non parla in modo che tutti la sentano, perché non vuole essere notata in quel modo dagli uomini. Può andare su per giù, buongiorno, buonasera, come stai, come stai, come state, però non si annuncia a tutti, che fa altro che attirare gli occhi. Una donna casta è attenta a scegliere i suoi vestiti in modo che non attireranno attenzione a lei, non che sono volgari, quello è inteso, ma neanche che attirano attenzione a lei in sé. Certamente la modestia è fondamentale, ma lei non vuole essere guardata per i vestiti, sapendo che alla fine attira gli occhi degli uomini al suo corpo. E gli uomini cominciano, oh, che bella stasera, che bella stasera, che bella stasera, che bella stasera. Ma fra poi cominciano a apprezzare lei in modo che non è assolutamente puro. Chiaramente, se va a un matrimonio, non porta la tuta che usa quando lavora in orto. Perché se andasse così, sarebbe vistosa in modo contrario. Lei va in modo che non è notata, nessuno nota. Cosa aveva lei? Ma non mi ricordo. Dovrebbe essere così, perché lei non vuole essere vista per come si presenta. Vuole mettere l'attenzione sugli altri e su Dio. Questa è una donna casta, con quello spirito pacifico e mansueto. Quindi mai vuole essere la donna più elegante in una serata. Se c'è una cena, lei non vuole essere vestita in modo che potrebbe essere notata. Se c'è una cena a casa sua, lei non vuole fare le cose che tutti dicono, oh che cena, oh che piatti, lei non vuole assolutamente essere notata. Se uno dice, oh è tanto buono, oh grazie, ditemi più di voi. Lei non vuole l'attenzione su di sé. Se, uso l'esempio della cena, fa una buona cena, non c'è niente di male per il marito tutti i giorni e gli ospiti di apprezzare, oh guarda, è tanto buono, grazie per il tuo genio, grazie tanto. E poi vuole parlare di loro, del Signore, non, ah sì, è un piatto speciale che ho imparato anni fa, ah, non vuole l'attenzione, perché è una donna mansueta, e vuole essere casta. Non vuole, lei nel modo di farsi tutto, dai capelli al trucco, le scarpe, i gioielli, non vuole essere notata, non per le cose esterne. Vuole essere ordinata, pulita, questo sì, ma non vuole tirare mai gli occhi. Una donna casta è estremamente attenta a come e quanto tocca un uomo. Saluta con un santo bacio, non c'è problema, anzi, però poi smette di toccare. Non si aggrappa mai al braccio di un uomo, o alla mano, o alla spalla, non si aggrappa mai a un uomo, mai. Questo vale anche per una ragazza, una signorina non sposata. Quello di una donna che si aggrappa mentre parla è una donna che vuole sedurre l'uomo. E una donna di Dio non fa questo. Non è casta. Una donna casta non parla mai, come ho menzionato prima, con quella voce femminile e non guarda su negli occhi. Oh, mi aiuti tanto quando mi spieghi o quando tu fai questo, non parla così. E quello si mette a sua disposizione per lui di dire, oh ma posso trovare altro tempo ad aiutarti. Crea un rapporto totalmente impuro. Allora una donna non parla mai così. Una donna casta è riservata e attenta di come parla con gli uomini. Non scherza mai con un altro uomo, se c'è qualcosa che fa ridere tutti, va bene, ride con tutti, ma se è una donna, scherza con quello che dice un altro uomo, è una forma di fare la civetta. Oh, è così divertente. Quello è impuro. Crea un rapporto intimo di un feeling fra di loro e non è puro. Se c'è qualcosa che è in gruppo, ma quando arriva che è lei con lui, anche di gruppo, ma si guarda negli occhi, è impuro. Non è una donna casta, non è assolutamente. Questo vale anche per una ragazza, una giovane donna non sposata, che crea un rapporto sbagliato con i maschi. Diventa il giocattolo dei maschi, la ragazza che sta ridendo le battute e i commenti che fanno i maschi. Quando una moglie è casta, ho menzionato cucino, fa qualche servizio, lo fa in modo di mettere le attenzioni sugli ospiti, sul marito e su Dio. Vuole restare, se posso dire, nelle ombre. Sarà il marito ad onorare sua moglie, non lei a lei stessa. Cosa dice Proverbi? Siano le labbra e le bocche degli altri a onorarti, non la tua bocca. Non dobbiamo mai dire io ho fatto questo, io ho fatto quello. Ti piace quello che ho fatto? E ogni tanto è una tentazione per uomini e donne di fare questo, ma non è assolutamente esatto. Allora, questi sono alcuni esempi pratici per arrivare a capire in pratica. Allora, non è che una donna deve, va bene, vado a consorzio agrario dove vendono i sacchi che si usano per le patate e faccio un buco e lo metto sulla testa con due buchi qua e porto questo sacco che serviva. No, assolutamente, sarebbe notato subito in modo niente buono. Invece si veste in modo ordinata, pulita, coordinata, ma i vestiti non sono importanti per lei. Lava i capelli, però anche i pettini, i capelli, ma i capelli non sono importanti per lei. Dio è importante per lei, gli altri sono importanti per lei. Anzi, se lei nota che gli altri stanno lottando lei, si sente a suo disagio. Se il suo marito si sente benedetta. E spero che ogni marito abbia la saggezza di benedire il dono meraviglioso che Dio ha dato a ciascun marito. Quello è da Dio. È da far capire a tua moglie che tu ti rendi conto quanto è da Dio. Ma quando un altro uomo ti nota, voglio fare un commento a voi uomini, anche a voi donne a modo di capire. Un uomo non dovrebbe fare i commenti di qualunque cosa di una donna che riguarda la sua bellezza. Può fare i commenti di apprezzamento per il suo carattere, per qualche buona opera. Non, wow, mi piacciono i tuoi occhi. Wow, che mani belle. Oh, perché non è puro. Questo anche se sono due giovani adulti non sposati, perché non è l'indirizzo giusto per un rapporto. Guai se uno o l'altro è sposato, ma anche per i giovani. Notiamo il carattere, la vera bellezza. Quando si nota il carattere, il marito noterà la bellezza fisica, che è un dono di Dio per lui, e la noterà senza problemi. Ma è una cosa preziosa e sacra, non da essere messo in mostra a tutto il mondo. È un dono per la coppia. Nella nostra società è un dono per consumo pubblico. Dio ci insegna un'altra via. Ed è la via, tornando all'inizio, è la via di essere una donna di Dio. E per quelli attuali e quelli futuri che hanno marito non credente, è l'unica via dove c'è speranza di vedere il marito salvato. E se uno vuole dire, io non voglio quella via, non pregare nemmeno per la salvezza del marito, perché stai sputando in faccia alla via che Dio ha stabilito. Invece, Signore, io voglio essere quella donna, perché quella è la via per me di essere uno strumento nelle tue mani per aiutare il mio marito a vedere Gesù Cristo. O che possiamo camminare nella luce. Siamo stati salvati dalle tenebre, portate al regno della luce, comportatevi come i figli di luce in tutto ciò che è vero, verità e giustizia. Questo è un aspetto per le donne. La prossima settimana, Dio volendo, sentiremo un aspetto per i mariti. Che dono di Dio, che non siamo più quello che eravamo. Camminiamo dalla luce, speriamo. Signore, voglio lodarti Questi insegnamenti per uno che non ha Cristo potrebbero, anzi quasi sicuramente, susciterebbero rabbia, sarebbero visti come assurdi, estremi, fanatici, perché l'uomo e la donna che non ha lo Spirito Santo non può vedere le cose di Dio. Invece, Padre, tu ci hai salvato dalle tenebre, eravamo pienamente ciechi, senza renderci conto. Aiutaci a vedere la bellezza della tua via, la bellezza del cammino di fede in cui ci fidiamo di te. Non perché comprendiamo tutto all'inizio, ma perché sappiamo che è la tua via. È l'unica via che porta alla benedizione, e la benedizione è di stare più vicini a te. Questo vogliamo. Allora oggi ci hai dato nella tua parola un chiaro insegnamento che veramente è drasticamente diverso di quello che è l'andazzo del mondo in questo campo. Le donne oggi sono altro che sottomesse, sono altro che con spirito mansueto e tranquillo, silenzioso, sono altro che donne che evitano di essere viste. Oggi c'è il contrario che riempie il mondo da tutte le parti, ma non è la via per chi vuole camminare in santità. Oh Padre, ti prego per ogni moglie attuale e ogni moglie futura qui, che possa vedere che Cristo è stato perfino lui, in un certo senso, un esempio di questa vita casta, di non essere il centro dell'attenzione in quanto essere umano, ma di mettere l'enfasi su di te. E noi come Chiesa vogliamo camminare così, non attirando l'attenzione su un colore gustoso, ma dimostrando la pura luce di Cristo. Oh Signore, aiutaci a vivere in base alla luce che ci stai dando, per gioire in Cristo Gesù. Grazie Padre. Noi non meritiamo quello che abbiamo. E per grazia. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.